al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Il Vangelo di questa domenica ha come tema principale quello della ricchezza. Gesù insegna che per un ricco è molto difficile entrare nel regno di Dio, ma non impossibile. Infatti, Dio può conquistare il cuore di una persona che possiede molti beni e spingerla alla solidarietà e alla condivisione con chi è bisognoso, con i poveri, ed entrare cioè nella logica del dono. In questo modo essa si pone sulla via di Gesù Cristo, il quale, come scrive l'Apostolo Paolo, da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Così commenta San Clemente di Alessandria. La parabola insegna ai ricchi che non devono trascurare la loro salvezza come se fossero già condannati, né devono buttare a mare la ricchezza, né condannarla come insidiosa e ostili alla vita, ma devono imparare in quale modo usare la ricchezza e procurarsi la vita. La storia della Chiesa è piena di esempi di persone ricche che hanno usato i propri beni in modo evangelico, raggiungendo anche la santità. Pensiamo solo a San Francesco, Santa Elisabetta di Ungheria o San Carlo Borromeo. La Vergine Maria, sede della sapienza, ci aiuti ad accogliere con gioia l'invito di Gesù per entrare nella pienezza della vita.
Vendi tutto quello che hai e vieni con me. Vai, vendi tutto quello che hai e vieni con me.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta sui 105 in FM. Saluto e ringrazio il tecnico in console Massimiliano D'Angelo. In regia ci sono Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Buon lavoro a loro. Al microfono con voi Fabio Colagrande. Abbiamo aperto questa puntata di Al di là della notizia riascoltando le parole pronunciate ieri da Benedetto XVI all'Angelus, parole che si riferivano al Vangelo di ieri, della domenica di ieri, al capitolo 10 di Marco, versetti 17-30, la vicenda di un tale che possedeva molti beni, così lo descrive Marco, e che fin dalla sua giovinezza osservava tutti i comandamenti, ma si presenta da Gesù spiegandogli che non ha ancora trovato la felicità e chiede come fare per avere in eredità la vita eterna. Come ha spiegato ieri il Papa nel suo commento, Gesù capisce subito qual è il punto debole di quell'uomo, è proprio il suo attaccamento ai suoi molti beni. Gli propone di dare tutto ai poveri, gli dice vieni seguimi, ma quel tale si oscura in volto e va via rattristato perché non riesce a distaccarsi dalle sue ricchezze. Gesù commenta quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli rimangono sconcertati, soprattutto dopo che Gesù pronuncia quella frase che poi è diventata quasi un proverbio: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E poi, vedendoli attoniti, aggiunge: è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. E come ha spiegato ieri il Papa, la storia è piena di esempi di persone ricche che hanno usato i propri beni in modo evangelico. Insomma, però, questo rapporto tra ricchezza e Vangelo, il rapporto che ancora oggi provoca commenti, polemiche, incomprensioni. Proviamo a parlarne oggi con due ospiti. Intanto saluto il professor Luigino Bruni che ci ha raggiunto al telefono. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
Docente di economia politica all'Università di Milano Bicocca, docente anche all'Istituto Universitario Sofia dei Focolari a Loppiano. Professor Bruni, quante volte le è capitato di dover commentare o spiegare questa frase di Gesù? È più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. È una frase che si comprende facilmente o che può portare anche a degli eccessi, chiamiamoli, di pauperismo?
Ma io credo che sia una frase molto importante, anche perché va presa insieme alle altre frasi di Gesù, dei Vangeli, del Nuovo Testamento, ma anche dell'Antico, se lo guardiamo bene c'è una coerenza di fondo sul tema della ricchezza e della povertà. Quindi sì, a volte mi sono trovato, ed è anche a volte difficile parlarne con dei ricchi presenti, perché c'è sempre il rischio di giudicare magari la ricchezza degli altri e quindi poi di essere rifiutato come, appunto, perché non si sente stimati e capiti quanto ricco. Io credo che sia però una frase molto, molto importante. Poi io ricorderei anche ciò che dice Gesù al giovane ricco cosiddetto: vai dai poveri e avrai un tesoro in cielo. Cioè, questa frase l'altro giorno mi ha colpito, proprio ieri anche ascoltandola, questo avrai un tesoro in cielo è anche il metodo di Gesù, che è sempre un lasciare per avere il centuplo, non è un lasciare per lasciare. Cioè lui dice: dallo ai poveri perché avrai qualcosa che vale di più. Io nella mia esperienza ho visto che un ricco si converte, nel senso che fa dei suoi beni ponti di comunione, fa dei suoi beni inclusione per gli altri, quando intravede un centuplo, cioè quando intravede il di meno per il di meno non convince dei ricchi dei poveri. C'è sempre bisogno di far vedere che c'è un tesoro invisibile più grande che si chiama comunione, reciprocità, condivisione, gratuità, che i beni più importanti non sono i beni materiali ma sono i beni relazionali, i beni spirituali. Quando allora un ricco, ma anche un povero, capisce questo, ovviamente allora lo fa volentieri, perché vede, ripeto, un di più associato anche a una forma di rinuncia, che poi è stata sempre la linea anche dei grandi carismi della Chiesa. Io penso ai francescani, che non è che vedevano male la ricchezza in sé, ed è interessante studiare anche i francescani da questo punto di vista, che furono degli alleati ad esempio con dei mercanti del loro tempo, che furono tanti mercanti che entrarono nel terzo ordine francescano, erano membri attivi del francescanesimo. Ma perché erano alleati? Perché, dicevano i francescani, la ricchezza che viene fatta circolare, che diventa ricchezza produttiva, è un mezzo per combattere la povertà non scelta. Cioè, cosa voglio dire? Che la ricchezza, senza ricchezza condivisa e usata produttivamente, non si esce da nessuna forma di indigenza. Quindi loro, ad esempio, i francescani criticavano la ricchezza bloccata nei forzieri o immobilizzata nelle case, a volte anche una critica rivolta anche all'interno della stessa Chiesa, e invece lodavano la ricchezza che girava, che circolava e creava opportunità. Quindi la ricchezza è buona se condivisa e se usata produttivamente per creare opportunità per gli altri. Poi rimane, secondo me, ancora vera la frase di Gesù, che se il ricco però non trova queste forme di condivisione, se non fa dei suoi beni dei ponti, difficilmente entra davvero nel Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli vuol dire soprattutto capirlo, no? Io ho visto nella mia esperienza che a volte il ricco non entra perché non lo vede il Regno, cioè non riesce neanche a vedere la bellezza del Regno dei Cieli, e quindi non capisce perché dovrebbe dar via i suoi beni. Quindi la prima forma di povertà di un ricco che non condivide è che non riesce a vedere l'importanza del Regno, ma se la vede perché qualcuno gliela mostra, allora capisce che c'è un uso più bello dei beni quando vengono condivisi.
Professor Bruni, è interessante che il Papa ieri, spiegando questo passaggio del Vangelo di Marco, abbia usato un termine che lei, come economista del Movimento dei Focolari, usa molto spesso, cioè quello della logica del dono. Ha detto: Dio può conquistare il cuore di una persona che possiede molti beni, spingerla alla solidarietà, alla condivisione con chi è bisognoso, con i poveri, ed entrare cioè nella logica del dono. Dunque anche una persona, poniamo un imprenditore facoltoso, può lo stesso vivere nella logica del dono, anche se potrebbe sembrare una contraddizione.
No, può vivere. Io, ripeto, ne conosco tanti. Io stesso mi occupo di un progetto che si chiama Economia di Comunione, sembrano quasi due parole che non stanno assieme, dove centinaia di imprenditori vivono il dono restando imprenditori. Cioè questa dimensione della ricchezza usata con e per gli altri è fondamentale. Cioè l'imprenditore, innanzitutto l'imprenditore è un talento, e spesso l'imprenditore è un povero, se paga le tasse, se è onesto, se condivide. L'idea che il ricco sia l'imprenditore, questo è un luogo comune di una cultura a volte che non capisce che oggi i veri ricchi sono quelli che hanno le rendite, gli speculatori, non gli imprenditori che lavorano. Oggi la ricchezza vera ce l'hanno i manager, ce l'hanno a volte le professioni protette, ce l'hanno i finanzieri, non ce l'hanno gli imprenditori che pagano le tasse e assumono lavoratori. Chiusa parentesi, cioè l'imprenditore onesto, ogni imprenditore non è che, ripeto, che è un ricco, perché ama il lavoro, spesso è una persona sobria, eccetera. Comunque torniamo ai nostri imprenditori, ne conosco tanti che vivono l'impresa come dono. Perché? Innanzitutto perché creare opportunità per gli altri, posti di lavoro, condividere i talenti è una forma enorme di condivisione, perché si dà modo a chi è escluso di poter entrare nel circuito civile ed economico, e quindi condividere e creare opportunità è molto importante. Secondo, non è sufficiente donare una tantum, no? C'è questa, come dire, c'è questa bella esperienza di Gerusalemme, di cui parlano gli arti, che condividono i beni fra di loro, e quella pagina splendida della comunione dei beni primitiva. Ma ricordiamoci che poi lo stesso San Paolo deve fare da Antiochia la colletta per i fratelli di Gerusalemme, che forse quei beni consumati erano anche poi terminati. Cosa voglio dire? Che si combatte la povertà non scelta condividendo i beni in modo produttivo. L'imprenditore fa questo, cioè crea opportunità, dona. Però poi, e chiudo su questo, se però l'imprenditore non è veramente un povero, non può aiutare nessun povero. Cosa voglio dire? Solo un povero aiuta un povero, perché se il benedore rimane ricco e dà come ricco ai pulone, le briciole ai poveri, il povero lo sfrutta, perché non lo stima. E quindi se l'imprenditore non fa l'esperienza della povertà, che può essere fatta in molti modi, non solo dell'indigenza, ma dell'insicurezza, del donar tutto, cioè quindi non è fratello, la fraternità col povero che aiuta, non c'è l'esperienza dell'aiuto vero, ma si rimane sempre nella filantropia, sempre l'assistenzialismo, perché il vero aiuto dell'imprenditore è la fraternità che richiede uguaglianza e quindi condividere a qualche livello la stessa povertà.
Ecco, professor Bruni, se può restare qualche secondo ancora con noi in linea, salutiamo un altro ospite che ci ha raggiunto al telefono e che volentieri la saluterà a sua volta. Parlo di Roberto Mazzotta, presidente della Fondazione Luigi Sturzo, che ha alle sue spalle una lunga carriera proprio alla guida di banche molto importanti. Presidente Mazzotta, ben trovato.
Buongiorno e un saluto a lei, a tutti gli ascoltatori e al professor Bruni, caro vecchio amico.
Ecco, io volevo lanciare questa provocazione sulla quale volevo sentire entrambi, prima di salutare il professor Bruni, le parole del Papa sulla ricchezza e sul regno di Dio, su questa difficoltà che hanno coloro che hanno molti beni a entrare nel regno di Dio, ma poi anche la spiegazione che ciò è possibile perché nulla è impossibile a Dio, perché l'ho detto il Papa, la storia della Chiesa è piena di esempi di persone ricche che hanno usato i propri beni in modo evangelico. Ecco, queste parole assumono forse un significato particolare parlando della vita sociale e politica italiana in questo momento, un momento di crisi economica, un momento in cui purtroppo si parla molto spesso di malaffare in politica, di un uso scorretto dei soldi pubblici, mentre i cittadini sono costretti a tirare la cinghia. Presidente Mazzotta, subito su questo tema.
Beh, intanto io vorrei poi proseguire, certo, il ragionamento che faceva già il professor Bruni e che condivido largamente. Volevo soltanto fare qualche osservazione in più. Ma in via del tutto preliminare, è chiaro che bisogna distinguere le persone per bene dai furfanti. Questo deve essere una premessa. Poi io credo che persone per bene e furfanti ci siano in tutte le categorie, sia private che pubbliche, però farei una distinzione. Come si può dire? Sforzarsi di dire quello che dovrebbero fare i furfanti è estremamente semplice, dovrebbero sparire o perlomeno essere messi da parte, ecco, ovunque essi siano. Invece parliamo degli altri. Sugli altri, in Italia sono tantissime le persone che dispongono di risorse e che le usano bene. In questo periodo dove siamo portati alla disperazione più che alla speranza, invece bisogna anche tener conto che invece la realtà in molti casi è meglio di quello che si continua a dipingere. Persone che hanno risorse economiche importanti, che le usano bene, che le investono bene, che tengono in vita imprese, che, diceva bene il professor Bruni, l'imprenditore che segue il suo dovere di imprenditore e anche una cultura di solidarietà, che poi è una parola vera, è una parola che tante volte sembra retorica, invece la vita vera di tanta gente, ma sono tantissimi i titolari e gli imprenditori di aziende che condividono la loro esperienza con i loro dipendenti, con le loro persone, e l'impresa è il frutto del loro lavoro comune. Quindi questa è una ricchezza molto forte della tradizione italiana che noi non dobbiamo disperdere, non dobbiamo svilire, non dobbiamo mortificare neanche con l'impressione che tutto venga, che le regole vengano travolte. Tutto questo esiste, credo che sia la linea giusta, capisce? La linea giusta è questa, chi ha dei talenti e la disponibilità di risorse è questo, le deve usare per creare benessere, per creare lavoro, questo è l'obiettivo vero. Nell'economia moderna l'uso virtuoso delle risorse non è soltanto darle agli altri o fare la beneficenza, perché molte volte ci sono dei furbanti che qualche beneficenza la fanno.
Ecco, Presidente Mazzotta, la interrompo un attimo perché mentre do ancora una volta la parola a Luigino Bruni, noi proviamo a richiamarla perché capiamo bene quello che sta dicendo, ma c'è un leggero disturbo sulla linea telefonica, quindi la richiamiamo tra un attimo.
Bene, allora io metto giù
la richiamiamo subito.
Grazie.
Professor Bruni, intanto sulla mia provocazione avevo cercato un po' di collegare questo passaggio del Vangelo e il commento del Papa a quanto sta succedendo adesso nella società italiana.
Un enorme collegamento, profondissimo. Per esempio, io sono convinto, l'ho anche scritto e detto più volte, che una delle cause più profonde di questa crisi sta proprio nel aver trasformato troppi imprenditori in speculatori. Cosa voglio dire? L'imprenditore vero, che sono poi, non devo pensare soltanto a casi isolati, ma sono i tanti imprenditori medio-piccoli che vanno avanti, che lottano tutti i giorni, che assumono persone che dovrebbero licenziare a volte per motivi economici ma li tengono dentro per motivi sociali, e che non è che siano questi grandi ricchi, è gente che rischia il fallimento, che lavora sempre sull'orlo del baratro, e sono tanti, la maggior parte vorrei dire, degli imprenditori che reggono oggi l'Italia nonostante tutto, che troppi imprenditori che sono nati così negli ultimi 20 anni per un fascino della finanza si sono buttati a fare speculazione e non hanno più investito nell'impresa, non hanno più posti di lavoro e hanno preferito fare appunto i soldi con la ricchezza delle rendite. E qual è il punto fondamentale qui? Che quando la ricchezza nasce dalle rendite non serve a niente, non serve a poco, perché la ricchezza che serve al povero è la ricchezza che nascendo dal lavoro, creando lavoro, torna in circolo e magari senza che il ricco lo voglia crea il sociale, crea sviluppo. Ed è questa, è stata questa anche la motivazione che ha fatto sì che i francescani accettassero la ricchezza e che tutto il pensiero cristiano trovasse un rapporto con la ricchezza, perché la ricchezza ha una funzione sociale proprio per gli ultimi. Ma oggi, se la ricchezza torna a essere ricchezza di rendita, ricchezza finanziaria, qual è il problema? Che torniamo come prima del Medioevo, dove i ricchi la ricchezza era un vizio privato e un vizio pubblico, perché non porta frutti sociali. Quindi se noi oggi non combattiamo le rendite e non favoriamo gli imprenditori e i lavoratori, la ricchezza, che ce n'è ancora tanta in giro, anche troppa, lo stanno la crisi, non porterà frutti positivi e non sarà una ricchezza benedetta da Dio, credo, oltre che da noi, perché non ha frutti civili. Quindi è molto, il riferimento del Papa è molto importante proprio in questi tempi di crisi, perché o noi riportiamo al centro della produzione il lavoro e l'imprenditore vero, oppure se continuiamo a non tassare le rendite e a tassare troppo il lavoro e all'impresa, in realtà stiamo rendendo molto difficile la vita ai poveri e non solo, e non tanto ai ricchi.
Bene, professor Bruni, grazie mille anche per questa spiegazione molto chiara. Buon lavoro e buona giornata.
Buon lavoro a lei e grazie che mi ha chiamato.
Presidente Mazzotta, dunque questa distinzione che faceva il professor Bruni tra ricchezza sociale che dà frutti e invece ricchezza che rimane chiusa, sterile e in qualche modo è solo una rendita che poi non entra, no, nel meccanismo anche dell'investimento, dell'occupazione eccetera, è una distinzione che immagino condivide.
Sì, la condivido però con una precisazione, perché nelle attività che creano benessere e ricchezza e quindi nelle attività che considerano l'utilizzo del denaro, del capitale, dell'investimento a scopo di creare benessere e di creare reddito per tutti, ovviamente, io ci metto non soltanto l'attività manifatturiera, ci metto anche quella finanziaria. Qual è il discriminante? La discriminante è l'avidità. E attenzione, perché l'avidità non è soltanto un brutto peccato, l'attività è anche un rischio non gestibile, perché in molti casi chi viene preso dall'avidità e quindi usa male le sue risorse, le dedica alla volontà di avere tutto subito e di avere un vantaggio non lavorato e un vantaggio non sudato presto, immediatamente grande, il genere esce morto da questa esperienza, perché io non ho mai visto gente esclusivamente avida che non sia stata distrutta dai suoi difetti e dalle sue tentazioni. E questo è un elemento negativo. Ovviamente l'avidità trova più spazio nell'intermediazione finanziaria che in quella economica o in quella direttamente produttiva, ma è un germe che può essere presente ovunque.
E invece è possibile fare attività finanziaria, lei ci dice, in modo non avido, in modo, tra virgolette, evangelico?
Ma la finanza non avida, professionalmente corretta, rispettosa delle regole, rispettosa dei principi stessi che presiedono a queste cose, è uno strumento indispensabile della produzione. Noi viviamo oggi i mercati integrati, i mercati generali, nei quali l'attività finanziaria è un supporto indispensabile di quella produttiva, non deve degenerare, è come se noi usassimo un coltello per tagliarci le dita, non per realizzare qualche lavoro utile che possiamo fare. Quindi noi dobbiamo stare attenti, perché il difetto non sta nel tipo di attività, sta nel modo col quale lo si fa. E quindi tutto ritorna sempre alla formazione delle coscienze, all'attività degli uomini, alla correttezza e alla validità della persona, che è il grande richiamo al quale credo il ragionamento del Papa fosse dedicato. Non ci sono delle attività negative in sé, sempre nell'ambito delle leggi ovviamente. Esiste un modo sbagliato di fare le cose. E il modo sbagliato di fare le cose ovviamente è più facile in certi settori che non in altri, perché il controllo del mercato, il controllo delle norme e il controllo esterno è più difficile. Deve esistere il controllo, evidentemente, della regola e della coscienza personale di chi svolge questo lavoro. Sempre sulla base di questo principio, se io ho la disponibilità di denaro, che magari mi sono sudato, quindi me lo sento prezioso, bisogna tenere presente che non è esclusivamente mio, è certamente mio, io ne sono responsabile, ma devo utilizzarlo perché questo possa dare un vantaggio a me e al mondo che mi circonda. Guardi che non è un atteggiamento altruistico, è un atteggiamento equilibrato, perché non esiste nessun vantaggio personale durevole se non all'interno di una società che cresce, che diventa stabile, che diventa positiva, che diventa equa. Quindi è un interesse personale e collettivo, dove il personale e il collettivo sono strettamente vicini.
Quindi l'avidità, lei ci dice, non solo è un peccato, ma anche un errore dal punto di vista dell'attività finanziaria.
L'avidità è una grande debolezza. L'avidità sì. è una debolezza, è una malattia. È una malattia. L'avido non è un capace, fortunato aggressore pirata, è un disgraziato, perché poi alla fine rovina se stesso, e quando rovina se stesso certamente rovina i suoi figli. Io non ho mai visto l'avidità premiare per un tempo lungo.
Presidente Mazzotta, grazie davvero per questo suo commento, buona giornata e buon lavoro.
A lei buona giornata e a tutti buona giornata e buon lavoro, grazie.
Era Roberto Mazzotta, presidente della Fondazione Luigi Sturzo, ricordiamo è stato a lungo presidente di Cariplo e di Banca Popolare di Milano, con lui abbiamo commentato anche con il professor Luigino Bruni le parole del Papa ieri all'Angelus, il commento al Vangelo di Marco, alla parabola del tale che possedeva molti beni. Grazie a voi per l'ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.